Buonasera, buonasera, un saluto dal giusto clima alla trasmissione di Radio Popolare in onda tutti i mercoledì sera dalle 20:32 in questo momento. Andiamo avanti fino alle 21:30 per parlare di ambiente, di clima, di risorse, di transizione energetica. La nostra mail è prima di tutto clima@radiopopolare.it. In studio Elena Mordiglia al mixer, Gianluca Ruggeri alla mia sinistra.
Buonasera, buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buonasera, mi hai fatto proprio... avevo un microfono altissimo e troppo entusiasmo.
È che abbiamo saltato una settimana.
Ecco perché. Vediamo se risponde con altrettanto entusiasmo la nostra Maria Nosuelli.
Buonasera,
che bello. Guarda, ai nostri circolano delle energie particolari. Diamo i contatti di Enostra, chi li dà? Marianna.
Sì, allora info@enostra.it è la mail a cui scrivere per qualsiasi informazione, il numero verde 800 593 266, numero verde che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Un saluto naturalmente alla nostra Sara Milanese in redazione. E allora, di che cosa parliamo in questa puntata del Giusto Clima?
Allora, parliamo della prossima assemblea dei soci e delle socie di Enostra con la presidente Sara Capuzzo, parliamo di lupi con Adriano Martinoli, mio collega dell'Università dell'Insubria, e poi di come è andato il 2024 nel mondo dell'elettricità con Beatrice Petrovic di Ember, che torna a trovarci.
E anche di...
di Primavera Rumorosa, l'iniziativa di XR che è in programma nelle prossime settimane.
Ma prima di tutto la nostra rassegna stampa, naturalmente come facciamo tutti i mercoledì. Partiamo dal bollettino climatico, perché ieri sono usciti i dati di Copernicus che certificano che il 2024 è stato l'anno più caldo, ma in questi giorni ci sono notizie abbastanza terribili che arrivano dal subcontinente indiano.
Sì, nel nord dell'India e del Nepal ci sono state oltre 100 morti a causa delle piogge torrenziali, ma contemporaneamente in Pakistan e in diverse altre parti dell'India c'è un'ondata di caldo fuori stagione che sta portando le temperature a livelli prossimi ai 50 gradi. Questo ovviamente ha conseguenze immediate sulla salute delle persone, ma poi in prospettiva può portare impatti devastanti sia sui raccolti agricoli e sia sul ciclo dell'acqua, perché potrebbe causare eccessiva evaporazione, che sappiamo è uno degli elementi che preludono agli eventi estremi di precipitazione.
Sì. E forse chi ci ascolta più fedelmente si sarà accorto e accorta che al Giusto Clima abbiamo più o meno consapevolmente deciso di non star dietro proprio a ogni singolo annuncio di Donald Trump. Un po' perché letteralmente non riusciremo comunque a stargli dietro, un po' perché tanto il giorno dopo può tranquillamente cambiare idea, come spesso fa, e un po' anche perché l'effetto delle decisioni, sia quelle che poi vengono effettivamente messe in atto, sia quelle che rimangono allo stato di annuncio, è tutt'altro che scontato.
È proprio così, e se ne stanno rendendo conto anche i tanti miliardari che lo hanno sostenuto. Limitandoci al campo dell'energia, che è un pochino il nostro campo, in teoria Trump dice di voler rilanciare il carbone e il nucleare, vuole allargare le esportazioni di gas e di petrolio e vuole fermare l'eolico, rallentando anche il solare. Dopodiché quello che sta succedendo come effetto concreto delle azioni e delle dichiarazioni è che il petrolio in questo momento è sceso a $60 al barile, che è un prezzo al limite della convenienza per molti pozzi americani, che sotto i $60 al barile non lo tirano fuori il petrolio dai pozzi perché non gli conviene. Il carbone di fatto è sostanzialmente morto a livello globale a causa dei bassi costi delle alternative, difficilmente si riprenderà, sono almeno 60 i paesi che negli ultimi anni hanno drasticamente ridotto i piani di sviluppo di nuove centrali. E peraltro, se stiamo negli Stati Uniti, si calcola che i lavoratori impiegati nell'estrazione di carbone sono 40.000, quelli nel solare sono 280.000, 7 volte tanto. E se poi Trump riuscisse effettivamente ad aumentare le esportazioni di gas, cosa che peraltro sta chiedendo all'Unione Europea in cambio del superamento dei dazi, l'effetto sarebbe, tra le altre cose, un aumento dei costi del gas negli USA, perché se lo compra l'Unione Europea, che lo paga a prezzi più alti, aumenta anche per le bollette degli americani. Ultimo, ma non ultimo, le decisioni del DOGE, del Dipartimento dell'Efficienza Governativa di Elon Musk, stanno mettendo a rischio il futuro dell'industria nucleare, statunitense, perché rimuovono tutti i programmi di garanzia per i prestiti che sono vitali per i nuovi impianti nucleari. Insomma, le questioni sono tante, sono complesse. Quello che stiamo osservando è che, e forse era lecito attendersi, è che a decisioni così numerose di così tale rilevanza il sistema non reagisce in modo lineare, cioè gli effetti imprevisti e indesiderati possono essere più numerosi e rilevanti di quelli che invece erano stati ricercati, e di conseguenza è davvero presto per capire cosa sta succedendo. Ma la diamo una notizia: secondo un sondaggio anonimo rivelato da The Smog, che è una testata che si occupa di queste cose online, molti responsabili delle aziende petrolifere temono che le azioni di Trump li danneggeranno.
Senti, c'è un altro tema su cui si capisce poco, e sono i consumi dei data center e dell'intelligenza artificiale.
Vedi come siamo onesti, noi parliamo anche delle cose che sappiamo che non capiamo, certo, fino in fondo. Lo diciamo, lo dichiariamo tranquillamente. Di questo tema parleremo credo poi anche con una delle nostre ospiti, ma intanto segnaliamo che Microsoft ha annunciato il taglio allo sviluppo di alcuni progetti, appunto, di data center per l'intelligenza artificiale. In particolare in Ohio ha praticamente abbandonato un piano da $1 miliardo, e in Wisconsin, dove un piano da 3,3 miliardi di dollari al momento è stato ridimensionato a un quarto di quanto previsto inizialmente, e insomma sono dei tagli piuttosto importanti, ovviamente di cui non ha parlato praticamente nessuno. Più passa il tempo e più mi aumentano i dubbi che dietro questo gran dibattere in questi mesi su appunto nuove richieste di data center eccetera ci fossero soprattutto le strategie delle utilities, cioè delle aziende energetiche, delle grandi aziende fossili e anche forse dei grandi fondi di investimento, strategie per sviluppare infrastrutture che vengono fatte pagare ai cittadini con la più classica delle strategie del carbon lock-in. Che cos'è la strategia del carbon lock-in? Insisto, per fare investimenti in fretta per impianti fossili, impianti a gas, impianti quelli che vogliamo, e una volta che l'impianto è fatto, ed è fatto a spese dei contribuenti, tanto vale farlo funzionare, quindi a quel punto lo tieni acceso anche se non conviene, e ovviamente di nuovo pagano i contribuenti. Vediamo se poi questa strategia funzionerà davvero.
Passiamo a parlare di estrazione del litio, perché ci sono un paio di notizie interessanti sull'industria di estrazione del litio.
Sì, in Cile le comunità indigene Licanantay, non so se si legge così ma vabbè, sono in trattativa con due aziende estrattive, una che si occupa di litio e una che si occupa di rame ed è statale, per un modello di governance condiviso dello sviluppo di queste industrie. Il Cile è il primo produttore mondiale di rame e il secondo produttore mondiale di litio dopo l'Australia, e un accordo con le popolazioni indigene sarebbe un'ottima notizia, perché potrebbe mostrare un modello di quello che noi chiamiamo giustizia climatica nell'ambito dell'estrazione di due materie prime fondamentali per la transizione. In Germania invece, 50 km a sud di Dresda, quasi al confine con la Cechia, con la Repubblica Ceca, è annunciato lo sviluppo di uno dei più grandi progetti per l'estrazione di litio in Europa, che dovrebbe diventare operativo entro 5 anni. Stiamo parlando di un progetto che potrebbe estrarre il necessario per la costruzione di batterie di 800.000 auto l'anno in una prima fase, per poi aumentare a 1,5 milioni in una seconda fase. Chissà se anche in Sassonia useranno lo stesso approccio che si sta provando ad adottare in Cile.
E andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa con i nostri soliti flash finali.
L'accordo per il nuovo governo tedesco mantiene gli impegni climatici. In Francia un impianto eolico di EDF dovrà fermare le turbine durante il passaggio di alcune specie di uccelli protetti per un totale di 4 mesi l'anno, mentre secondo Transport Environment c'è una grande truffa nel mondo dei biocombustibili, perché il biodiesel ottenuto dai residui della produzione di olio, dell'olio di palma, è il doppio di quanto dovrebbe, alla faccia della neutralità tecnologica, verrebbe da dire.
Allora, tra pochissimo andiamo a collegarci con la nostra prima ospite, che è Sara Capuzzo, che torna a trovarci. Prima però ci andiamo ad ascoltare, come sempre, un po' di musica. Là fuori, insomma, è primavera, si capisce anche da quanto piove. Andiamo ad ascoltarci un brano che si chiama La Primavera, Primavera. Loro sono i Tsunami Sain.
Come sto, come sto? Che ne so, come sto? Come sto, come sto? Che ne so, come sto? Sto aspettando la primavera.
Primavera, 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 primavera.
Primavera torna la stagione delle assemblee, delle socie, dei soci, delle cooperative, in particolare della cooperativa nostra. Abbiamo chiesto a Sara Capuzzo, la presidente, un po' di introdurci a questa stagione. Buonasera Sara.
Buonasera Gianluca.
È ovviamente tempo di bilanci per il 2024, un anno importante, era il decimo anniversario, l'abbiamo festeggiato la scorsa estate a Gubbio. Appunto, com'è andato l'anno? Che numeri ci dai?
Allora, l'anno è andato, direi, è andato bene, nel senso che è il quinto anno consecutivo in cui abbiamo un utile di esercizio. Abbiamo maturato quest'anno 145.000 euro di utile, che è meno di quello che ci saremmo aspettati, ma abbiamo subito, diciamo, dei colpi nel corso dell'anno che poi siamo anche riusciti ad assorbire, quindi insomma di fatto resta comunque un risultato positivo di cui siamo contenti. Il fatturato è aumentato, era di 15 milioni l'anno precedente e siamo arrivati a 18 milioni e mezzo, quindi insomma abbiamo aumentato del 20%, quindi anche questo è un risultato importante. Continua a crescere la squadra, quindi continuano le nuove assunzioni di risorse a tempo indeterminato e continuano anche a crescere le attività, sia come numero di progetti che seguiamo, sia come tipologia di iniziative. Quindi direi che insomma tutto sommato è un bilancio positivo e siamo contenti di poterlo raccontare anche a questa assemblea, alle socie e ai soci. È un anno particolare, si chiude un mandato, e personalmente è l'ultimo mandato, perché sono 10 anni consecutivi, 4 mandati diciamo che abbiamo fatto. E quindi si conclude un percorso, ma insomma è un bel risultato ed è bello adesso passare il testimone a chi verrà e insomma vedere crescere ancora questa cooperativa. Sicuramente avrà nuove soddisfazioni, raggiungeranno nuovi traguardi, così come è stato un po' il percorso passato. Quindi siamo contenti di essere qui a celebrarlo.
Hai fatto riferimento al mandato, il mandato del Consiglio di Amministrazione, ovviamente, oltre che della Presidente. Appunto, il 10 maggio, ricordiamo, ci sarà l'Assemblea delle Socie e dei Soci di Enostra in presenza a Milano, ma si potrà seguire a distanza, in diretta, e ovviamente chi è socio e chi è socia riceve tutte le comunicazioni a riguardo. E si potrà anche ovviamente votare a distanza ed è importante ovviamente la partecipazione di chiunque sia interessato alle sorti della cooperativa. Sarà necessario votare nel momento in cui saranno aperte le votazioni quel giorno. Però prima di arrivare appunto al giorno dell'assemblea c'è un percorso che oramai è iniziato da parecchi mesi e che domani è un momento importante, perché domani pomeriggio ci sarà un webinar di presentazione delle candidate e dei candidati al prossimo consiglio di amministrazione, no?
Sì, dici bene, abbiamo fatto un percorso che ha portato anche a delle modifiche allo statuto che abbiamo poi ufficializzato col voto lo scorso ottobre e ha portato alla definizione di un regolamento elettorale. Nostra non aveva un regolamento e ci è sembrato il momento invece di introdurne uno, anche per questo cambio diciamo abbastanza radicale, e quindi l'abbiamo votato poi in assemblea. Questo ha portato alla definizione di una rosa di candidati che viene proposta dal CDA uscente tra i nomi diciamo delle candidate e dei candidati. Abbiamo 12 nomi, i posti diciamo del consiglio sono 7 e la rosa è di 5 persone, quindi resta una quota diciamo inferiore al numero complessivo del consiglio di amministrazione.
E questo chi vota può votare liberamente chiunque.
Infatti precisavo che una rosa non è una lista, quindi non è un pacchetto di nomi che deve essere votato nell'insieme, ma è solo suggerito, indicato dal consiglio. Ognuno può votare chi ritiene. E nel definire tra l'altro queste nuove regole abbiamo introdotto anche una soglia minima da destinare al genere meno rappresentato. Per esempio nel CDA uscente il genere meno rappresentato era quello maschile, e quindi questa è la situazione, quindi non è detto che sia quello femminile. E in questo webinar che si terrà domani appunto avremo ogni candidata avrà 5 minuti di tempo per raccontare, per spiegare perché si è candidata, per dare un po' di elementi rispetto al proprio percorso. E quindi sarà un momento importante da non perdere per chi vuole conoscerli, e chiaramente tutto il materiale del webinar verrà poi messo a disposizione anche successivamente, quindi chi non potrà seguire in diretta potrà comunque accedere a questo materiale successivamente.
E c'è già una pagina sul sito di Enostra predisposta proprio per i materiali della prossima assemblea. Senti, riepilogando un po' le attività di Enostra, no? C'è la parte di produzione con i nostri impianti, so che ce ne sono un paio fotovoltaici su tetto che dovrebbero entrare in funzione a breve. Questo consente a chi ha investito negli impianti della cooperativa di avere accesso alla tariffa a prezzo fisso, e ovviamente quando il prezzo dell'energia sale quella fa un po' la differenza. Poi la fornitura in generale, oramai siamo quasi a 20.000 sì, utenze servite, che sono veramente un numero pazzesco. Su questo riflettevo in questi giorni, parlando tra l'altro anche con alcune persone della squadra, che noi abbiamo fatto questa scelta di tenere bassi i costi fissi della tariffa, no? Negli ultimi anni soprattutto i grandi operatori hanno invece scelto di aumentare la quota fissa della tariffa, e in molti casi noi facciamo 4-5 euro di differenza in meno al mese sulla parte fissa della tariffa, che su 20.000 utenze sono 100.000 euro al mese, che di fatto, e quindi più di 1 milione di euro l'anno
che non incassiamo in qualche modo, che di fatto sono un contributo indiretto ai soci, perché dopo tutto l'essere cooperativa è un po' questo, no?
Sì, è valore che viene dato al socio invece che appunto averlo come utile a fine anno, perché quello è il senso, come dicevi. E l'obiettivo di una cooperativa in generale, ed è nostra, insomma, ci tiene particolarmente, è proprio quello di dare le migliori opportunità a chi ha scelto di entrare nella cooperativa, sia come appunto vantaggi dal punto di vista economico, sia anche come gamma di opportunità, di servizi a cui si può accedere. Quella scelta di appunto avere un prezzo basso, se si va a comparare anche utilizzando gli strumenti ufficiali, la tariffa a prezzo variabile di nostra, quella classica, comunque si scopre questa cosa qui. Ci sono diversi fornitori che hanno un prezzo fisso, la quota fissa, che è anche più del intorno al doppio rispetto a quella di nostra. Quindi quella è una scelta che effettivamente andrebbe più valorizzata, perché poi magari uno si abitua, viene data per scontata, ma comunque è sempre
ma sai, sono 60 euro l'anno in bolletta, non è proprio così poco, e magari non ce ne accorgiamo perché i prezzi aumentano per le dinamiche normali del mercato, e non ci accorgiamo che stiamo spendendo 60 euro meno di quello che potremmo spendere con altri fornitori. Senti, uno dei temi su cui ti sei spesa molto in tutto il tuo mandato è quello delle comunità energetiche, no? Abbiamo iniziato a parlarne quando ancora non erano nella direttiva, poi nella direttiva, poi in tutta l'implementazione. Finalmente da un anno c'è la possibilità di fare queste comunità energetiche anche un pochino più grandi di quelle che io chiamo di seconda generazione. Come stanno andando le cose? So che ci sono tanti progetti in corso.
Sì, stiamo seguendo più di 40 progetti ora contemporaneamente con la nostra squadra, che è sempre più profilata e più tecnica nelle varie declinazioni, nei vari aspetti che caratterizzano le comunità energetiche, che sono complesse. Chi si è affacciato a questo mondo lo sa. E i progetti stanno un po' evolvendo, un po' cambiando. Anche le prime iniziative, quelle che erano nate come locali, circoscritte magari anche al quartiere, perché all'inizio non si poteva fare tanto più di quello, stanno maturando magari anche l'idea di fondersi, di realizzare soggetti un po' più di dimensioni un po' più grandi, per garantire la sostenibilità economica, ma anche per, diciamo, ragionare in prospettiva per essere anche più impattanti come progetti, quindi per arrivare a fare più potenza, a coinvolgere più membri e generare anche benefici che poi ricadono sui territori, con progettualità che possono essere supportate grazie proprio alle comunità energetiche. Noi stessi abbiamo adesso portato a compimento delle comunità energetiche che sono nate intorno ai nostri impianti collettivi, e quindi in quel caso appunto la relazione tra l'impianto collettivo e il territorio è completamente diversa rispetto a quello che certo è normalmente, ed è una scelta finalizzata anche in questo caso a generare ulteriori benefici oltre a quelli che già il modello della tariffa prosumer genera, e restituire, diciamo, ai territori queste opportunità. E devo dire che le soci e i soci che sono coinvolti in questi progetti stanno dando una risposta positiva, insomma, cioè è un'ulteriore declinazione di nostra che mostra esprime il suo potenziale anche nei territori.
Senti, una delle cose su cui ti sei spesa molto in quest'ultimo anno, ci tenevi a fare un bilancio di questi primi 10 anni, e il documento che è, diciamo, oramai pronto, è in fase, diciamo, di impaginazione finale, è appunto un report d'impatto, un rapporto che in qualche modo cerca di verificare se effettivamente le cose che raccontiamo spesso rispetto ai desideri che nostra ha si sono poi materializzati con degli impatti concreti. Allora, cosa c'è in questo documento? E appunto ci sarà poi sicuramente tempo di approfondirlo sia in assemblea che in altri momenti, ma se riesci a darci in un paio di minuti gli elementi fondamentali.
Sì, l'approccio che abbiamo adottato, ovviamente assistiti da consulenti esperti, è quello della teoria del cambiamento, e l'idea è proprio quella di andare a identificare quali sono gli ambiti in cui effettivamente, e quindi a misurare, perché il punto era, certo, raccontando ci sono tanti temi in cui si capisce che effettivamente nostra incide, ma il tema era anche quello di riuscire a tradurre i numeri, a renderli misurabili, e questo verrà poi presentato appunto come risultato in assemblea, e poi resterà a disposizione anche un report più, diciamo, strutturato a posteriori. L'aspetto interessante è che in questo percorso sono state fatte anche delle interviste a vari portatori di interesse, quindi sia interne alla squadra sia a fornitori, stakeholder, diciamo, intorno all'universo di Enostra. E in tutte queste occasioni sono emersi proprio degli elementi caratteristici distintivi di Enostra e delle capacità di generazione di ricadute che quasi erano inconsapevoli. Abbiamo scoperto di più dal confronto con l'esterno rispetto a quello che effettivamente riusciamo a produrre come impatti.
Tra l'altro, una delle tante sfide, ci pensavo anche quando parlavi delle comunità energetiche, è quella di tenere assieme l'esigenza di essere abbastanza grandi da poter stare in piedi, diciamo così, e da poter fare delle cose che effettivamente hanno un senso e hanno un impatto, e dall'altra l'esigenza di mantenere le caratteristiche di essere una comunità, no? Cioè, e ovviamente più grande sei, più questo è complicato, e ogni giorno cerchiamo di inventarci modi per essere comunità, anche se siamo veramente in tanti, e se dovessero venire tutti e 20.000 i soci di Enostra Milano in assemblea non sapremmo probabilmente dove metterli. Allora, grazie mille Sara, insomma la forza della cooperativa, lo sappiamo, è quella della comunità, appunto, delle soci e dei soci, della sua squadra,
della squadra 40
persone oramai, del consiglio di amministrazione uscente, non c'eri solo tu, eravate in 7 persone che si sono spese tantissimo in questi anni, ma ovviamente la tua presenza in questi anni è stata fondamentale per arrivare dove siamo arrivati. Non ti perdiamo, no?
Ci assolutamente no, ci sono ancora, e comunque davvero tutto quello che stiamo facendo, che riusciamo a fare e che faremo è proprio grazie alla squadra incredibile, a quanto è, diciamo, specializzata nelle varie questioni, compatta nel risolverle e veramente orientata a far crescere e prosperare, diciamo, questo modello di economia collaborativa, lo definirei.
E magari avrai anche un pochino più di tempo per essere ospite del giusto clima più spesso di quanto non hai fatto negli ultimi anni.
Vedremo, magari parleremo di flessibilità.
Grazie, ciao Sara Capuzzi.
Grazie mille a voi, a presto.
Kamasi Washington, stasera solo musica raffinatissima, direi. E cambiamo discorso, andiamo a parlare di lupi. I lupi stanno tornando in Europa, secondo una ricerca recente. La loro popolazione nel continente è aumentata del 58% nell'ultimo decennio. Si tratta, insomma, di un grande successo per la conservazione della specie, poi anche di un vantaggio per gli habitat, quelli a forte presenza di daini, di cervi e di ungulati in generale, che ritrovano finalmente un equilibrio con il ritorno di quello che è un fondamentale predatore. Con l'avvicinamento del lupo però alle città e la minaccia che rappresenta per gli allevatori, la cosa naturalmente pone una serie di problematiche. Noi ne abbiamo parlato con Adriano Martinoli, che è docente di zoologia e conservazione della fauna all'Università dell'Insubria. Ha parlato con lui Marianna Usuelli.
Professor Martinoli, ti volevo chiedere, siccome sappiamo che dagli anni 70 a oggi c'è stato un forte incremento in Italia e in Europa dei lupi, oggi in Italia ISPRA ha stimato una popolazione di circa 3.500 lupi in Italia e oltretutto il lupo si è avvicinato alla città ultimamente, l'abbiamo visto anche in video che sono girati molto anche sui social di lupi avvistati nelle periferie di Milano, ma neanche tanto in periferia, cioè tipo Piazza Abbiate Grasso piuttosto che nel Naviglio. Allora la domanda è: come mai il lupo si è avvicinato alla città? È legato al fatto che è sempre più presente? Cioè, diciamo, la presenza del lupo sta aumentando?
Ciao Marianna, grazie per questa domanda. Sì, devo dire che in primis è proprio una questione probabilistica. Il lupo è aumentato moltissimo, quindi anche la frequenza di intercettarlo in qualche modo, quindi che l'uomo lo incontri, è aumentata notevolmente. Inoltre c'è una caratteristica che è abbastanza tipica del lupo, cioè i giovani tra un anno e due anni di età si disperdono, quindi vanno alla ricerca di nuovi territori, abbandonando i branchi in cui sono nati e sono stati allevati, e qui siamo quindi di fronte a dei giovani individui inesperti che non conoscono il territorio, che iniziano a disperdersi seguendo vie del tutto aleatorie, casuali, e che spesso, vista la densità di aree urbane del nostro paese, li porta proprio a intercettare le città, le aree urbane, da cui però abbastanza rapidamente si allontanano, perché poi non sono ambienti ovviamente per loro ideali.
Quindi potrà succedere sempre di più che i lupi possano passare per le aree urbane, quindi ti chiedo, ma dobbiamo quindi imparare a convivere con il lupo?
Ma allora, io credo che la coesistenza tra gli elementi della natura, che siano piante, animali o altri organismi, e l'uomo sia quasi un atto dovuto, come dire, siamo noi anche parte integrante della natura. Nel passato abbiamo sempre tutti utilizzato un altro approccio: cambiamo la natura e modifichiamo gli habitat, li mettiamo al nostro servizio. Ci siamo accorti poi nel corso dei secoli che questo spesso provocava danni anche all'uomo. Quindi certamente dobbiamo imparare a coesistere non solo col lupo ma anche con altre specie. Forse non ci capiterà così spesso di coesistere con il lupo nell'ambiente urbano, è molto più probabile che il lupo occupi gli ambienti più naturali o comunque rurali, ma la coesistenza, che vuol dire cercare un'ottima mediazione tra la presenza del lupo e le attività umane, questo ovviamente ci spingerà a ripensare a un modello di coesistenza, ma certamente quella è una via, direi, imprescindibile.
Ecco, come mi raccontavi prima, è vero che, diciamo, il modo in cui le persone concepiscono il lupo spesso varia da uno spettro di polarizzazione incredibile, cioè chi abita in città che spesso tende a mitizzare la figura del lupo e chi invece abita più a contatto effettivamente con il lupo, magari ha una visione un po' più legata alla realtà e a volte anche molto più conflittuale. Prendiamo il caso degli allevatori, che ovviamente sono le persone che più subiscono gli effetti collaterali della presenza del lupo sul territorio, perché appunto vedono il loro bestiame predato dai lupi. E ti chiedo, questo è veramente un problema a livello quantitativo? Cioè, abbiamo dei dati a riguardo? Come si affronta questo problema?
Allora, sicuramente è un problema di cui non possiamo permettere che siano solo gli allevatori a farsi carico. Perché te lo dico? Perché chiunque di noi, abitante delle città, dei centri urbani, venga a conoscenza della presenza del lupo, tendenzialmente sarà favorevole a questa presenza. Una presenza che però non lo tocca, come dicevi tu, direttamente nei suoi aspetti più critici. Ricordiamo che il lupo è naturalmente un predatore, preda fauna e animali selvatici, e nel caso in cui gli capiti un'occasione più ghiotta, cioè un animale che è più facile da predare e i cui costi della predazione siano per il lupo inferiore, come gli animali domestici, gli ovi caprini in particolar modo, li sceglierà tranquillamente. Quindi dobbiamo fare in modo di creare una specie di patto sociale tra chi vuole il lupo a tutti i costi e chi magari lo vuole ma ne paga lo scotto direttamente, per cercare di trovare una soluzione. La soluzione qual è? È la prevenzione. Non è mai facile e non è mai garanzia di successo al 100%, perché comunque ci troviamo di fronte a un elemento della natura che ha tutta una serie di variabilità dinamiche che spesso sono imprevedibili, però è uno sforzo che dobbiamo fare. Ci tengo anche a dire che non è il solo dato quantitativo a creare criticità, ma c'è anche un aspetto qualitativo della qualità della vita dell'allevatore che si trova a gestire tutto ad un tratto un problema aggiuntivo che spesso lo mette in forte crisi. Ricordiamoci che quando parliamo di allevatori parliamo di aziende a conduzione familiare, non di grandi imprese multinazionali in cui anche la difficoltà di affrontare nuove problematiche spesso manda in crisi l'attività.
Certo. Allora, l'ultima cosa che ti chiedo riguarda il passaggio avvenuto di recente in sede europea del lupo da specie particolarmente protetta a specie protetta. Quindi, cosa vuol dire che questo passaggio? Significa che il lupo adesso è più facile adesso cacciare il lupo, ci sono meno vincoli?
Ma allora, sgombriamo subito il campo da un errore, che è quello che questa legge apra la caccia al lupo. Il lupo continuerà ad essere una specie non cacciabile, una specie protetta, ovvero ogni Stato che ha sottoscritto la Convenzione di Berna, da cui discende questa modifica, che sicuramente porterà delle modifiche anche alla direttiva Habitat del 92, la più importante norma di tutela dell'ambiente, della natura e degli animali che c'è in Europa, continuerà ad essere una specie per cui gli Stati europei dovranno garantire la conservazione, il perdurare delle popolazioni di lupo anche nel prossimo futuro. Quindi in realtà non cambia il nocciolo del problema, cioè mantenere e conservare la popolazione di lupo. Ci si è resi conto di quello che io ritengo sia un successo in particolar modo per l'Italia. L'Italia passa dagli anni 70 con una popolazione di lupo a rischio di estinzione con 100 individui alla situazione attuale in cui il lupo è minimo stimato, lo dicevi tu, da un censimento coordinato da ISPRA a circa 3.500 animali minimo. Vuol dire che il successo degli sforzi di conservazione che l'Italia ha messo in atto in questi ultimi decenni hanno funzionato, e di questo dobbiamo essere orgogliosi. Adesso cambia lo scenario, dobbiamo imparare a introdurre nuovi strumenti che sono gli strumenti di gestione della specie, e lo dobbiamo fare però all'interno di un solco ben marcato, che è quello della conservazione della specie.
E abbiamo ascoltato l'intervista ad Adriano Mortinoli, che è docente di zoologia e conservazione della fauna all'Università dell'Insubria. E allora cambiamo argomento.
Bravi questi professori dell'Insubria.
Sono bravi questi professori. E poi ne prendi uno, ne arriva un altro, è tutto al solito magna magna. Allora, cambiamo argomento. Questa sera siamo poco seri, qua così. C'è
della serissima.
Sì, sì. Allora, la scorsa settimana è stato pubblicato il rapporto sullo stato dell'elettricità a livello globale da parte di Ember, e noi abbiamo pensato allora di tornare a disturbare Beatrice Petrovic, che fa parte del team che lo ha preparato e che è già stata nostra ospite. Ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao Beatrice, ben trovata, ben ritornata. Senti, all'inizio del 2024 Dave Jones disse una frase che mi colpì molto, perché disse che il 2024 sarà l'anno in cui le energie rinnovabili per l'industria dei combustibili fossili si trasformeranno da un fastidio a una minaccia esistenziale. Allora, alla fine dell'anno possiamo dire, è andata davvero così o era troppo ottimista?
Sì, allora è un piacere essere qui a raccontare un po' dei nostri risultati, ma guarda, direi di sì, ma lascerei che siano un po' i numeri a parlare, perché noi poi ci occupiamo di dare i numeri. E allora, l'anno scorso è stato un altro anno in cui le energie rinnovabili hanno segnato un altro record positivo, mentre le energie fossili come gas e carbone nel settore elettrico hanno rallentato proprio per effetto della crescita delle energie rinnovabili. Le energie rinnovabili sono cresciute del 10% rispetto all'anno precedente, mentre i combustibili fossili, con appunto la generazione di elettricità dai fossili, solo del meno del 2% rispetto al 2023, quindi crescite molto diverse. E soprattutto questa crescita delle rinnovabili ha fatto sì che la quota di elettricità da fonti fossili a livello globale è scesa per la prima volta sotto il 60%, che era un valore che non si vedeva dagli anni 40, quando il sistema elettrico era molto più piccolo. E quindi, insomma, forse il punto più convincente per me, per rispondere un po' alla tua domanda, è che l'anno scorso è stato un anno di rapida crescita della domanda di energia elettrica nel mondo, ma la maggior parte di questo aumento, tre quarti, è stato soddisfatto dalle energie rinnovabili. Quindi le energie rinnovabili hanno ormai questa crescita, questa taglia tale da avere un potenziale di ridurre la domanda per i combustibili fossili anche nel settore elettrico, ma anche al di là del settore elettrico, nei trasporti, nei processi industriali e nel riscaldamento, se lo combiniamo con l'elettrificazione. E da qui, secondo me, si vede un po' la minaccia esistenziale che si sta concretizzando.
E questa minaccia esistenziale probabilmente è anche un motivo per cui le aziende fossili quest'anno, anzi nel 2024, hanno giocato anche abbastanza sporco, diciamo così. Ma lasciamo da parte per un momento questo argomento. Senti, rispetto ai dati che ci hai confermato a livello globale, l'Unione Europea, lo sappiamo da questo punto di vista, è un po' all'avanguardia, e ora di fatto la sfida non è più solo quella di sviluppare le rinnovabili, ma quelle, ne avevamo già parlato l'altra volta che ti abbiamo intervistato, di creare le condizioni di un sistema elettrico ed energetico in generale flessibile. Cosa vuol dire questo nel concreto?
Sì, allora guarda, prima di tutto assolutamente voglio ribadire, l'Unione Europea per fortuna è all'avanguardia sulle rinnovabili. Abbiamo detto tipo a livello globale il 32% dell'elettricità è da rinnovabili, nell'Unione Europea siamo praticamente alla metà dell'energia elettrica generata, quindi un valore abbastanza grande, sopra la media mondiale. E come hai detto tu, adesso stiamo entrando un po' in una nuova fase della partita in cui bisogna approfittare di queste energie rinnovabili anche quando non c'è il sole e non c'è il vento. Come si fa? Sostanzialmente la produzione di energie rinnovabili sta diventando molto abbondante in certi momenti del tempo e in certi punti dello spazio, quindi un po' la sfida è spostare questa energia nel tempo e nello spazio. Nello spazio lo possiamo fare con le reti elettriche, che spostano l'energia un po' dove più serve, compensando surplus e deficit, e nel tempo con, ad esempio, con le batterie o con le dighe idroelettriche. Ma anche i consumatori possono fare qualcosa se sono incentivati a spostare i loro consumi, quelli non essenziali, quando l'energia rinnovabile è abbondante e i prezzi dell'energia elettrica sono di conseguenza bassi, con la flessibilità della domanda, che so che anche voi è nostra, avete qualche progetto sperimentale a proposito.
Ci proviamo.
Certo, ma sono soluzioni già disponibili, non si tratta di creare un sistema completamente nuovo, questo è importante da capire, soprattutto perché in Europa siamo fortunati da avere una rete molto interconnessa, la più interconnessa e grande a livello mondiale, e adesso si tratta di renderla un pochino più intelligente anche e unire alcuni punti che sono rimasti un po' sottosviluppati.
Senti, è la Cina che fa, che è la domanda che si fanno sempre tutti, no? È la Cina, certo. Allora è la Cina?
Sì, sì, sarà forse una sorpresa per alcuni, ma si può dire che la Cina ha un leader mondiale nella transizione energetica. Appunto, per darvi nei numeri, l'anno scorso la Cina ha aggiunto più generazione eolica e solare di tutto il resto del mondo messo assieme. E più della metà dell'aumento di energia solare l'anno scorso è stata realizzata in Cina. In Cina questo rapido sviluppo di energia solare e eolica, quindi elettricità da sole e vento, ha visto veramente appunto un'accelerazione e si è tradotta in un rallentamento drastico dell'aumento di elettricità da combustibili fossili. E la Cina rimane il paese che ha una larga parte appunto di generazione da fonti fossili, soprattutto carbone. Ha anche aumentato questa generazione da combustibili fossili l'anno scorso, ma l'aumento dell'anno scorso è molto ridotto rispetto all'aumento medio degli ultimi 5 anni, segnando proprio un rallentamento che, per riassumere, fa vedere come la Cina sta rompendo un legame tra crescita della domanda di elettricità dell'economia e espansione dei combustibili fossili.
Che era quello che aspettavamo da tempo. Senti, lo hai già ricordato, no? Ci sono paesi appunto come la Cina e l'India in cui da decenni i consumi elettrici sono in aumento, le rinnovabili, pur crescendo tantissimo, non riescono a coprire tutto l'aumento, quindi continuano ad aumentare un pochino anche le fossili perché appunto c'è questa grande crescita dei consumi elettrici. Ma lo ricordavi prima, l'anno scorso è stato un anno di aumento dei consumi elettrici anche in paesi che invece erano stabili da tempo, come i paesi dell'Unione Europea o gli Stati Uniti. Come mai? Cos'è che sta succedendo di diverso e che cosa potrebbe succedere in futuro da questo punto di vista?
Sì, allora sicuramente vediamo già nei dati a livello mondiale l'espansione di tecnologie come quelle relative all'elettrificazione, come esempio i veicoli elettrici, le pompe di calore, ma anche l'arrivo di esigenze energetiche di nuove tecnologie legate all'intelligenza artificiale e data center. Ma quello che qualcuno magari tende a dimenticare è che l'anno scorso il motivo principale per cui la crescita della domanda di elettricità è stata così elevata rispetto all'anno precedente è stato l'aumento dell'uso dell'aria condizionata, perché ci sono state ondate di calore molto importanti attorno a centri molto popolati. Noi l'abbiamo fatto vedere nel nostro rapporto di Ember di quest'anno, in particolare in Cina, Stati Uniti e in India. Le ondate di calore hanno veramente segnato un picco nell'aumento di domanda per raffrescamento e questo è stato una delle componenti più importanti dell'aumento di domanda di elettricità.
E questo probabilmente nel futuro non migliorerà, insomma, questo tema del condizionamento estivo. Rispetto invece ai consumi di data center e intelligenza artificiale, io vedo segnali veramente che non riesco a interpretare del tutto. Tu che idea ti sei fatta?
Sì, guarda, ci sono sicuramente tante intense speculazioni, incertezze sull'impatto di questi nuovi grandi consumatori.
Ok, quindi anche tu la vedi questa cosa, ok?
C'è tantissima incertezza. Nel nostro report facciamo vedere un po' le bande di proiezioni di aumento della domanda data center, sono veramente, la forchetta è molto larga, quindi è un po' presto per dire, ma quello che secondo me è importante pensare è che strutturalmente, abbiamo fatto un po' questa analisi, che siamo già a un punto in cui le energie pulite stanno crescendo abbastanza velocemente da soddisfare la crescita della domanda di elettricità anche in scenari molto ottimisti sull'aumento della domanda, da esempio dovuta che sia il condizionamento, il raffrescamento, che siano i data center. Quindi
senti, prima di salutarci, un ultimo flash ti chiedo se magari ci sono paesi da cui sono arrivati dati sorprendenti che non vi aspettavate. Io per esempio ho visto cose interessanti da Pakistan e Ungheria, che sono due paesi che magari uno non si immagina di, diciamo all'avanguardia nel campo della transizione. Magari ce ne sono altri che io non ho visto.
Ci sono tante storie, perché quest'anno non abbiamo visto solamente un'accelerazione della transizione energetica verso le energie pulite, ma anche un allargamento di questa transizione. Quindi ci sono tante storie in tanti paesi e soprattutto c'è un po' una storia di energia solare un po' in ogni paese del mondo, perché l'energia solare fotovoltaica ha avuto veramente un boom, ma in moltissimi posti. Per dire, l'anno scorso 21 paesi hanno generato più del 15% dell'elettricità dal solare, l'Ungheria che hai citato ha raggiunto un quarto dell'energia prodotta da solare.
Quindi Orban ha fatto anche cose buone, diciamo.
E questi sono un po' i cittadini privati che comunque hanno deciso, si tratta di fotovoltaico residenziale che è scoppiato, e un po' anche il caso del Pakistan è un po' anche questo, prezzi elevati di elettricità, contratti costosi con centrali fossili, gli impianti solari sui tetti di case e aziende sono un mezzo per accedere a un'energia a basso costo sostanzialmente e affidabile anche in paesi con reti meno stabili della nostra, insomma, ed è accaduto molto velocemente.
Grazie, grazie a Patrice Petrovic di Ember, insomma, siccome voi ne fate tanti di rapporti sicuramente torneremo a chiederti di volta in volta di aiutarci a interpretare i vostri dati. Grazie davvero e buona serata.
Con piacere, grazie a voi, buona serata.
Il giusto clima, Radio Popolare, sono le 21 e 23 minuti e diamo allora il benvenuto alla nostra prossima ospite che è Elisa di Extinction Rebellion. Ciao Elisa.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Allora, Extinction Rebellion ha lanciato dal 25 aprile al 1 maggio la Primavera Rumorosa, una settimana di proteste non violente e iniziative a Roma, che tra l'altro si apre appunto e si chiude proprio con i due cortei. È un caso la scelta delle date?
No, è assolutamente pensata, perché le nostre mobilitazioni vogliono essere riguardo alla crisi ecoclimatica, ma anche contro la nuova deriva fascista del nostro governo e non solo, e per i diritti dei lavoratori, i diritti dei cittadini, i diritti di tutte le persone che purtroppo vediamo erosi sempre di più, perché quello che chiediamo noi è una giustizia che sia climatica ma anche sociale, perché se è giustizia per pochi allora non è giusta.
Come nasce quindi la Primavera Rumorosa?
Il nome Primavera Rumorosa viene da un libro che viene considerato il libro fondante dell'attivismo climatico di questa ricercatrice francese che, parlando di glifosato e di differenti tossici, è stata la prima a studiare questi fenomeni che mettevano a rischio la vita degli ecosistemi e delle persone. Il libro si chiamava Primavera Silenziosa.
Sì, il famoso Primavera Silenziosa di Rachel Carson, che voi avete quindi preso il titolo e giustamente avete ribaltato dicendo...
Che però non è francese.
Che non è francese, è statunitense.
Non è francese, non ero ben preparata.
Vabbè.
E niente, quindi giustamente Primavera Rumorosa perché avete deciso di organizzare diverse azioni, iniziative. Vuoi raccontarci qualcosa di quello che farete in questa settimana?
Assolutamente, il 25 aprile parteciperemo al corteo di Roma Est, poi il 27 ci sarà la Red Rebels Parade. Le Red Rebels sono un gruppo di performance teatrali e insieme a loro ci saranno diversi artisti che suoneranno e canteranno, tra cui Lotta, che fa parte del nostro movimento e che ha scritto una canzone proprio per la Primavera Rumorosa. E anche il 28 ci sarà un altro momento di musica, quello delle Red Rebels sarà un corteo mentre invece l'altro sarà un presidio. E poi appunto il primo maggio scenderemo in piazza tutti insieme, e in generale durante la settimana succederanno tante cose frizzanti.
E dove possiamo guardare il programma, giusto per avere un'idea?
Sulla nostra pagina Instagram trovate tutto, c'è il calendario degli eventi pubblici a cui si può partecipare tranquillamente anche in famiglia. Per chi invece vuole partecipare anche a cose più frizzanti, appunto, c'è sul nostro sito web extinctionrebellion.it la sezione Primavera Rumorosa, unisciti a noi, e lì c'è da compilare un semplice form.
Grazie mille Elisa,
ciao!
Grazie a voi per lo spazio, buona serata.
Ciao, ciao, ciao. E allora abbiamo ancora un paio di eventi che vogliamo segnalare, giusto?
Ah, io farei il 4. Ecco, domani alle 18 c'è il webinar con la presentazione delle candidature per il prossimo consiglio di amministrazione di Enostra. Chi è socio o socia ha ricevuto le comunicazioni, andate a spulciarvi nelle mail. Mentre domani sera alle 21 a Lodi, al Cinema Fanfulla, il film che racconta Ultima Generazione e si intitola Come se non ci fosse un domani, prodotto da Paolo Virzì. Il 24 aprile invece alle 18 presso la Casa dei Libri, che è in largo Aldo De Benedetti a Milano, vicino alla stazione Gioia della metropolitana, la presentazione del libro Nessi e Connessi, che è stato scritto da Annalisa Corrado e Rossella Muroni, erano state anche nostre ospiti. Oltre a loro due ci sarà Carlo Montalbetti, che è direttore generale di Comieco, e ci sarà un tal Gianluca Ruggeri. Infine, domenica 27 aprile alle 17, i valori della liberazione, i valori della sostenibilità, saremo a Stazione Radio, vicino sulla Martesana sostanzialmente. Ci sarò io e ci sarà Emma Baldi, che è dottoranda in Business and Human Rights, anche lei è stata ospite della trasmissione.
Ma adesso soprattutto c'è Dario Grande per il suo Sapore Indie, quindi un saluto a Sara Milanese in redazione, un saluto da Elena Mordiglia,
da Marianna Usuelli
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.
Ciao. Ciao.